Buon pomeriggio agli ascoltatori di Nuova Spazio Radio 88.100 e buon pomeriggio alla nostra stella di oggi. Cerco di pronunciare bene il suo nome, Alberto Luca Recchi, giusto? Buongiorno, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Chi sia Alberto Luca Recchi ce lo racconta lui stesso. È una persona, è un artista del mare che il 10 ottobre al Teatro Sistina di Roma ci porterà in un fondale sottomarino dove rappresenterà un'avventura, o meglio vivrà un'avventura in compagnia di uno squalo. Infatti lo spettacolo che apre la stagione del Sistina 2006-2007, la prima in assenza del grande patron Pietro Garinei che è scomparso da pochi mesi, la stagione 2006-2007 si aprirà con Squali, uno spettacolo, un evento che ha al suo centro Alberto Luca Recchi e uno squalo. Ci racconti?
Beh, questa è un'avventura, non so se sarà un evento, ma sicuramente è una sfida. Il mio lavoro è cercare questi animali, perché io faccio il fotografo, il documentarista e li incontro sott'acqua da tanti anni. Non è facile, però ogni volta è una grandissima emozione. E questa emozione ho sentito il desiderio prima, il bisogno poi di trasmetterla a tante persone. E l'ho fatto in passato con una mostra e questa volta in maniera un po' più folle e visionaria, portando gli squali in teatro. Ovviamente non sono squali vivi, ma molto di più.
Molto di più, cioè lo diventano e sono addirittura, forse, anche persone, personaggi.
È difficile da raccontare, perché prima, non assomiglia
aspetta,
a nulla.
Aspetta, prima di addentrarci nel segreto, nel mistero di questo evento, perché immagino che tu con il mistero sia molto familiare, in quanto nei fondali sottomarini forse il mistero è un compagno che ti sfiora ad ogni sentirsi sfiorato da un pesce, da una pianta marina, da un essere vivente che vive nel fondo del mare. Ecco, prima di addentrarci in questo mistero, descriviamo Alberto Luca. Alberto Luca è un Conrad dei nostri giorni, un Melville, una persona che pratica l'avventura e la rende professione, forse proprio perché non poteva fare a meno di fare questo.
Ma io nasco come una persona seria, perché ho cominciato a lavorare in banca, poi sono diventato responsabile di un'azienda, e il mare era la mia passione da sempre, un hobby.
Una passione collaterale.
Una passione collaterale, che per molti anni ho coltivato come passione, pattinando tra i due lavori. Poi a un certo punto, dopo aver già fatto dei documentari, dei libri con Piero Angela, degli articoli per alcune riviste che duravano ormai da anni, mi è capitata la grande occasione, quella di lavorare con gli americani, con il National Geographic, che è un po' il sogno di chi
sì,
fa il mio lavoro.
Sì, che è un po' il top della situazione.
Mi sono detto, si vive una volta sola e non mi voglio accorgere quando sarà troppo tardi che volevo fare un'altra vita. E quindi ho fatto il salto.
Lasciaci l'illusione che sia stato uno squalo a farti decidere definitivamente per il mare e non gli americani.
Non è un'illusione, è la realtà e mi hai riportato nello spettacolo con questa battuta, perché poi la mia vita è stata cambiata dall'incontro con uno squalo.
Allora, andiamo per ordine. Una mostra. Tu a un certo punto della tua carriera nuova, tra virgolette, di documentarista a tutto campo, di professionista del mare, di appunto Conrad nella pratica dei nostri giorni, Conrad e Melville sono due degli scrittori che sono occupati di mare in maniera più affascinante, più misterica appunto. Chi volesse si legga le cose di questi due nomi, di queste due firme, perché verrà trasportato, avrà un viatico giusto per andare a vedere squali. Riprendiamo, dicevamo tu, a un certo punto hai fatto una mostra che ha cambiato un po' il corso del tuo lavoro, perché una mostra a Genova, se non sbaglio.
È partita da Roma, dal Palazzo delle Esposizioni, poi siamo andati a Napoli, poi a Milano, al Palazzo Reale, in Piazza Duomo.
Quindi l'acquario di Genova è una falsa notizia.
No, all'acquario di Genova poi è andata una parte della mostra successivamente, no, anche a Genova.
Anche
però
a Genova.
A Genova l'hanno, diciamo che ha chiuso il periodo.
L'iter di questa mostra. Mostra che è stata vista da Pietro Garinei, mi si diceva.
Non so se Pietro Garinei l'abbia vista, so senz'altro che ne ha sentito parlare e che in qualche modo ha saputo del suo, mi permetto di dirlo, successo.
e da lì l'idea di portare tutto in teatro. Raccontaci, se puoi, dacci gli elementi che ci faranno aspettare con ancora maggior eccitazione quello che troveremo a Sistina dal 10 ottobre.
Ma un giorno chiamo Pietro Carinè, che non conoscevo che di fama, gli chiedo un appuntamento e gli dico: guardi, io ho scritto una commedia, una via di mezzo tra una commedia e un musical, a quattro mani insieme a Paola Conte, e che rappresenta la storia di un sogno, la storia di un uomo che cambia vita per una serie di circostanze tra avventure e disavventure. Mi piacerebbe rappresentarla al Sistina. Questo è il copione, queste sono le scene, queste sono le musiche che aveva già scritto il maestro Massimo Nunzi. Che ne pensa? Questo in maniera
più articolata,
dice,
ovviamente.
Lui mi dice: mi lasci tutto. Io dico: queste saranno di quelle cose che rimangono sulla scrivania per mesi e mesi. La mattina dopo, alle 11, mi chiama e mi dice: sono Pietro Carinè, può venire un attimo? Io vado da lui, corro in motorino, arrivo tutto trafelato, mi dice: senta, è bellissima, non solo la facciamo, ma apriamo la stagione del Sistina e lei sta qua un mese. E così è nata.
Per l'ennesima volta veniamo a sapere e troviamo conferma di quanto avveniristico, giovane e spericolato fosse Don Pietro.
Perché, spericolato, sì, non l'avrei mai detto io che non è...
Il più giovane di tutti, alla fine dei conti. Ti dispiace un po', ovviamente, debuttare con questo spettacolo in assenza di Pietro?
Beh, mi sento una scimmia in gola, perché poi... Lui mi ha dato fiducia, se non ci fosse stato lui questo spettacolo probabilmente non sarebbe mai andato in scena, e non poterglielo far vedere, ma io penso che lui lo vedrà dalla sua.
Ah, sicuramente sarà nel suo poggetto, in barcaccia, come sempre, a scrutare, spiare, giudicare tutto quanto, con amore sempre. E raccontaci un po' di tua schedina biografica, tu sei romano?
Io sono romano, ho 50 anni, una moglie che si chiama Caterina e due bambine, Carolina e Claudia, che sanno nuotare bene ma non sopportano più il mare, perché con un papà così vogliono andare in montagna.
Ne hanno saturazione, immagino. Allora, accompagnaci dentro il Sistina che troveremo dal 10 ottobre.
Ma devo dire che fatico a spiegare, a raccontare uno spettacolo del genere, perché non ha precedenti, non assomiglia assolutamente a nulla. L'obiettivo di trasferire le emozioni, le sensazioni, le gioie e qualche volta anche le paure, i brividi che io provo sott'acqua, è l'obiettivo di questo spettacolo. Credo che chi starà in poltrona, pur rimanendo all'asciutto e al sicuro, non rimarrà insensibile agli incontri che si fanno sott'acqua.
Possiamo dire che entrando a Sistina entreremo in un fondale marino?
Sì, possiamo dire che ci saranno emozioni di ogni genere, sensazioni e... è una via di mezzo tra una commedia e un musical, però poi gli effetti, le emozioni e le sensazioni sono assolutamente
quindi
nuove per l'Italia.
Gli spettatori saranno avvolti dal mare, avvolti dagli animali marini, dalla vegetazione marina, i colori, i suoni.
Entreranno un po' sott'acqua con me. E tutto questo devo dire che sono delle idee, delle realizzazioni di un grande regista che si cimenta nel mondo del teatro in questa occasione.
Il tuo regista si chiama?
Il mio regista si chiama Duccio Forsano ed è più matto di me.
Quindi. Ed è più matto di te, quindi sì. Tra matti si intende.
Tra matti ci si intende.
Tu lo chiami musical, Squali, perché? Canti,
io
balli,
non canto,
reciti?
Veramente non mi sarei fatto mancare nulla, però poi il buon senso mi ferma e quindi non canto, però c'è una cantante che è strepitosa e che è la sirena dello spettacolo, che ci farà, credo, sognare a occhi aperti.
Si chiama?
Si chiama Giulia Ottonello ed è bravissima. Abbiamo fatto un casting in tutta Europa e alla fine, per fortuna, l'abbiamo trovata in Italia.
Italiana. Quindi viva gli italiani, come dicono ormai i nuovi mentori del nostro calcio. Avete reclutato una autoctona. La storia e poi tentiamo di metterti in comunicazione con il tuo regista.
Ah, che bello.
La storia di Squali, c'è una storia?
C'è una storia, diciamo che una volta si diceva, quando ero piccolo, che serviva il messaggio, oggi non serve più, però qui di fatto si parla di sogni. Tutti noi abbiamo un sogno, spesso lo accantoniamo, spesso lo rinviamo, spesso siamo portati a essere presi dalla quotidianità o perché dobbiamo, perché vogliamo, per entrambe le ragioni. Sognare è bellissimo e bisogna seguire il sogno di una vita, indipendentemente da come va a finire. Non è detto che il gran finale, che quello dei mulini a vento, sia necessariamente alla portata o che rappresenti il motivo per tentare e per rischiare, ma è meglio sognare e perdere che non sognare affatto.
Su questo proprio sono tua alleata e complice fino alla fine dell'eternità, cioè fino a un punto che non esiste. E facciamo un attimo di intervallo, ascoltiamo qualcosa di musicale che sia consono con il tuo spettacolo, con il mare, e poi cerchiamo di parlare con il tuo regista. Eccoci di nuovo qui a Nuova Spazio Radio 88.100 per questa puntata di Stelle, il cui ospite è, la cui stella è, Alberto Luca Recchi, protagonista dello spettacolo Squali, che aprirà la stagione del Sistina 2006-2007 il 10 ottobre, tra poco più di un mese. E abbiamo in collegamento il regista di questo spettacolo, Duccio Forzano. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
È qui con noi il suo primattore, Alberto Luca, e per cominciare così un po', in maniera un po' impertinente, è bravo, è buono, è docile, è funzionale, com'è Alberto Luca in palcoscenico?
Ciao Duccio.
Ciao, ciao Al, così lo chiamiamo ormai da copione. La prima cosa da dire rispetto ad Al è che è un personaggio sempre alla ricerca di qualcosa. Da cacciatore fotografico di squali ieri e anche oggi a primo attore e debuttante sul palco più importante che abbiamo in Italia, a Sistina, quindi grande e coraggioso.
Sì, ma lui da un punto di vista scientifico, documentaristico, fotografico, da un punto di vista strutturale, non vi bacchetta a sua volta?
Io no, Duccio.
Credo che Alberto ci possa bacchettare solo, almeno a noi che lo seguiamo, quando sbagliamo a parlare.
Ad usare un linguaggio specifico, no?
Sì, perché magari, per esempio, io ho imparato una cosa molto banale, che è molto banale adesso, ma che per di più è sconosciuta, che per esempio quando si dice vado a fare una bella mangiata di pesce, e si ordinano gamberi e scampi, in realtà quelli non sono pesci, sono crostacei. È una stupidata, però è usuale dire vi vado a fare una bella mangiata di pesce, lui lì ci bacchetta, quelli non sono pesci. L'abbiamo messo anche nel copione, ovviamente, perché poi sono cose divertenti.
Certo, e questa avventura che vi accomuna in un fondale sottomarino, dove pensate che vi possa portare? Apro una parentesi per spiegarmi meglio. Pensate che vi possa portare verso un filone legato al mare da realizzare, da mettere, da rappresentare in teatro oppure no?
È molto presuntuoso poter pensare da parte nostra di poter creare una moda. Certo, ne saremo felicissimi. Saremo felicissimi che a partire da Squali qualunque altro primattore, regista o scrittore possa prendere il filone e portarlo avanti. Però obiettivamente siamo talmente concentrati e emozionati rispetto a quello che stiamo facendo, perché è anche una cosa innovativa, tra virgolette, anche se effettivamente di nuovo non si inventa più niente, ma in questo caso ci sono situazioni innovative per il teatro. Siamo molto concentrati su questo. Certo che quello che tu hai detto sarebbe meraviglioso, che dopo Squali uscisse una sorta di
mi
filone.
Mi permetto umilmente di proporre un altro termine, anziché moda, filone. Perché la moda è qualcosa che consuma e butta televisivamente, ed è qualcosa che non si attaglia al teatro. Credo che Serecchi ha scelto il teatro per esprimersi insieme con te e con gli altri della compagnia, forse ha un'ambizione di maggior solidità, di maggior incisività su quella che può essere la fantasia popolare.
Sì, io credo che però il primo obiettivo di questo spettacolo, indipendentemente dal fatto che ci auguriamo tutti vada nel migliore dei modi, è anche di poter dire a tutti quanti, e credo che io e Alberto Luca possiamo provarlo con le nostre vite, di non cedere mai ai sogni, perché crederci effettivamente poi, crederci veramente è utile, perché poi puoi raggiungerli. E questo credo che sia la cosa che noi vorremmo che la gente percepisse poi alla fine.
Infatti prima Alberto Luca mi parlava di un finale con i mulini a vento, metaforicamente, idealmente parlando, si lega un po' al donchisciottismo che non dovrebbe mai abbandonare nessuno di noi. Donchisciottismo che è tornato come argomento di discussione proprio in occasione dei 400 anni dalla scrittura di questo caposaldo della letteratura mondiale. Avete in mente, hai in mente Alberto Luca, hai in mente Don Chisciotte mentre interpreti il tuo ruolo in Squali?
Io non ce l'ho in mente, perché sennò non comincerei mai nulla, perché Don Chisciotte poi alla fine non è che spesso se ne va con le pive nel sacco, per cui io spero in qualcosa di più. Però quando feci una spedizione per cercare gli squali nel Mediterraneo mi sentivo veramente Don Chisciotte. Sono stato 6 mesi in mezzo al mare e non ho trovato assolutamente nulla. Ho filmato 2 minuti di squali in 6 mesi, quindi lì
in realtà Don Chisciotte è l'unico eroe contemporaneo, perché è proprio quello che tu insegui, cioè un uomo che vive per realizzare il sogno, e anche se non lo tocca con mano, la sua Itaca può essere ovunque, anche se non lo tocca, egli stesso è il proprio sogno. Quindi è in fondo l'unica persona, l'unica personalità che corrisponde a ciò che ci può offrire il mondo globalizzato, perché un mondo che tenta, non so se tu sia d'accordo o meno, di soffocare costantemente il sogno, di soffocarlo nella merce, quando si trova di fronte Don Chisciotte, che vive per un sogno, anzi lo diventa il proprio sogno.
È l'aspirazione massima. Sì, forse lo rappresento, ma sono lusingato di quello che tu dici. A volte si vola più basso e ci si accontenta.
Le sirene, mi hai detto c'è una voce femminile che rappresenta, che incarna una sirena, che si incarna in una sirena. Anche a Forzano lo chiedo. C'è in questa sirena un po' il compito delle sirene di Ulisse, c'è un po' il compito di attrarre verso l'abisso questo Hal che è un po' Don Chisciotte, un po' Ulisse, un po' il sognatore contemporaneo, oppure no?
Beh, intanto apro una velocissima parentesi proprio riguardo la sirena, che è Giulia Ottonello e che ci dà emozioni anche solo quando prova il microfono in teatro, cioè una ragazza giovanissima che avrà sicuramente un grande futuro, perché è veramente brava sul palco, ha una voce eccezionale, e mi auguro proprio che la sua carriera possa partire da qua. Detto questo, la sirena in realtà è la contrapposizione della moglie nello spettacolo.
Della moglie del protagonista, cioè
della
di Hal.
Della moglie del protagonista, di Hal. Quindi,
che è una figura invece più...
quello che tu dicevi, Rita, rappresenta esattamente quello che Hal fino a quel momento ha cercato, quindi il mare, la meraviglia dei colori dei fondali marini, gli squali stessi, tutto ciò che rappresenta il mare, e usa le sue armi ovvie, tipiche della sirena, quindi la voce e la sensualità,
l'avvenenza,
esattamente, il fascino. E quindi questo è il personaggio di Giulia.
Ti chiedo, Hal è un Ulisse che si chiude con la cera alle orecchie per non cedere alla sirena, o va tranquillo verso di lei?
No, Hal è molto più sicuro di Ulisse in realtà, perché pesa, cerca di pesare le due situazioni, e quindi è anche più difficile ascoltare e cercare di rimanere, se vuoi, imparziale e razionale, piuttosto che tapparsi le orecchie e non voler sentire. È molto più complesso, forse molto più difficile, no? E in questo caso lui a volte viene riportato appunto con i piedi per terra da sua moglie, e a volte rimane incantato da quello che vede e che sente. Quindi
il tragico destino delle mogli, riportare le persone coi piedi per terra.
Esattamente.
Il giorno in cui capiranno che devono fare il contrario, non verranno né lasciate, né dimenticate, né trascurate, quant'altro.
E qui si aprirebbe un discorso infinito.
Benissimo. Parliamo invece dello squalo. Alberto Luca, Duccio, lo squalo è un personaggio, è un'ombra, è qualcosa che passa, che trascorre, che sfiora.
Questo qui non te lo possiamo dire.
È qualcosa di materico?
A volte sì e a volte no.
Può essere suono, può essere immagine, può essere contatto, può essere profumo, può essere movimento semplicemente.
C'è tutto quello che tu hai detto e c'è qualcosa di più.
Benissimo, quindi Squali, lo spettacolo che ci aspetta a Sistina, promette anche una grande sorpresa. L'abbiamo visto, l'abbiamo sentito, ce lo testimoniano qua. E un'ultima cosa a Forzano, prima di salutarlo, di ridargli il buon pomeriggio e di dirgli in bocca al lupo, mucha suerte per il suo lavoro. Ecco, lavorare con un neofita del palcoscenico e un grande esperto di mare è un'esperienza che arricchisce, che affatica. Non mi rispondere con i luoghi comuni, con le solite cose del teatro che dicono sempre bene di tutto e di tutti, rispondimi dal profondo del cuore.
Certo, guarda, ti dico intanto che sono io che anche per me è la prima volta a teatro, perché io vengo dalla televisione che, come ben sappiamo, non è sempre vista, anzi quasi mai vista di buon occhio.
Da me di pessimo occhio, ad esempio.
Prego?
Da me, personalmente, di pessimo occhio,
sì,
ad esempio.
Lo so.
Però ammiro il tecnicismo, la tecnica e la professionalità di chi, come te, ad esempio, ha curato la regia di spettacoli molto, molto efficienti, come mi si diceva, quelli di Fiorello, quelli di Morandi. Quindi tu manovri la grande televisione.
Sì, ci provo almeno. Quello che volevo dire è che comunque anche per me è una cosa nuova, come lo è per Alberto. Sappiamo che non sarà facile. Quello che ci unisce è un sogno ed è comunque l'entusiasmo, se ti posso dire anche di innocente, infantile, di poterlo realizzare, questo sogno. Non è facile, stiamo lavorando tantissimo.
Avete un mese intero di prove, cosa che è molto speciale per un grande teatro come Sistina, quindi immagino che voi stiate usandole al massimo possibile,
sì,
queste ore.
Esattamente, lo stiamo sfruttando perché, come ti diceva Alberto, le sorprese che tu hai anche elencato in realtà sono tutte mixate fra di loro, ci sono dei sincronismi da rispettare e quindi non è solo curare la recitazione che sia la migliore possibile sul palco, ma che tutto quello che gira intorno a questa recitazione funzioni, quindi un lavoro al quadrato, se vogliamo.
Benissimo, ancora grazie davvero di essere stato con noi, buon pomeriggio, buon lavoro.
Arrivederci, grazie.
Ciao Duccio.
Ciao, ciao.
Qualche giorno bastardo lo passo da me.
Buon pomeriggio a Dario D'Ambrosi. Ciao Dario.
Ciao, ciao a tutti, ciao ai radioascoltatori, ciao.
Dario, siamo in studio con Alberto Luca Recchi, realizzatore e protagonista dello spettacolo Squali, chiamiamolo evento Squali, che aprirà la stagione del Sistina il 10 ottobre, la stagione 2006-2007 del Sistina. È uno spettacolo di mare, sul mare. Alberto Luca è il protagonista, si chiama Al nella storia, in realtà è l'uomo di fronte al monstrum, di fronte al mare come insondabilità e alla creatura marina come fascinazione e abisso. C'è un addentellato con il tuo teatro, il teatro della patologia, dove la malattia mentale è questo monstrum? Intanto salutatevi tu e Alberto Luca.
Ciao, piacere.
Ciao Alberto, ciao. Molto piacere.
Dario, ci trovi queste assonanze con il lavoro di Alberto Luca?
Assolutamente sì, devo dire che appunto questo accostamento mi sembra molto forte e anche di grandissimo impatto emotivo, perché in qualche maniera devo dire che dopo tanti anni che lavoro con i ragazzi disabili fanno dei grandissimi progressi col teatro, però tante volte anch'io mi trovo di fronte veramente a un mare aperto, di fronte a un qualche cosa dove la malattia diventa, come dicevi tu, un abisso, un qualche cosa che devi sempre immergerti e risalire, e pensi di aver scavato o trovato veramente lo squalo e la balena, invece poi ti trovi davanti in mano un pesciolino e capisci che devi di nuovo riemergerti e trovare questo squalo. Perciò devo dire che l'accostamento che hai fatto è un'analisi assolutamente profonda e molto giusta, soprattutto posso riconoscerla dopo ormai 25 anni che lavoro con i ragazzi malati di mente.
Ecco, volevo chiedere ad Alberto Luca se quando sta nei fondali marini, quando si sente sfiorare da questo mistero, da questo monstrum, se mai pensa in quelle occasioni a poter sprofondare in questo abisso che, ripeto, può essere gaudioso o ulceroso, non si sa.
Ma ogni volta che io entro sott'acqua, di fatto mi scollego con la realtà. È bello e brutto nello stesso momento in cui lo dico, me ne rendo conto. Però di fatto è, lasciamo il nostro mondo. Sott'acqua non conosciamo nulla, siamo solo la seconda generazione che va sott'acqua. Sono più le persone che sono andate sulla Luna nelle varie missioni Apollo, ben 11, che quelle che sono andate alla massima profondità degli abissi, che sono solo due. Quando io ero piccolo con il battiscafo Trieste, e gli abissi stanno nella testa di ognuno di noi. Forse quando vado sott'acqua cerco gli squali, ma è più giusto dire che cerco me stesso.
Ecco Dario, c'è davvero un collegamento, perché credo che Alberto Luca, quando sta laggiù, in quel buio che soltanto la luce che l'uomo porta dalla superficie può illuminare, perché quel buio vive di luce propria, di luce nera, di luce interna, forse Alberto Luca è sempre sull'orlo dell'alienazione. Lui dice: vado in un mondo che non è quello dell'uomo, quindi sono un intruso. C'è la tentazione ad abbandonarsi all'alienazione? Non credi?
Esattamente, questo è molto vero, anche se io devo confessare ai radioascoltatori che per esempio non ho mai messo la testa sott'acqua. Questa è una sensazione di una paura tremenda, perché ho quasi paura di rivedere nei fondi marini un qualche cosa che quotidianamente invece vedo attraverso questa malattia, che ogni famiglia pensa di riuscire ad uscirne, ma invece si scontra e si umilia in qualche maniera nella nostra società con le varie patologie.
Dario ti chiede, Alberto Luca,
sì.
Dario?
Sì.
Alberto Luca ti chiede quanti anni tu abbia.
Ti stavo chiedendo.
Io ho 47 anni.
47 anni, e che aspetti a metterti la maschera e andare sott'acqua? A parte che sott'acqua ci sei già stato, perché poi tutti noi veniamo da quel mare in miniatura che è la pancia di mamma.
Sì, quindi... sì, ma è incredibile, perché questa sensazione è più forte di me, cioè ho una paura incredibile ma solo appoggiare la maschera ai livelli più superficiali dell'acqua, ma io veramente, mi affascina tantissimo questo argomento stamattina, perché me lo sono portato avanti per tutta la vita e adesso mi trovo ad affrontare questo argomento come un'analisi molto profonda e molto personale, nel senso ho una paura terribile di poter mettere veramente e guardare, ho paura che c'è sempre qualcosa che mi attacchi i piedi, c'è sempre qualcosa che io non posso controllare e non posso prendere, perciò devo dire, Alberto, che mi affascina tantissimo questo tuo lavoro in un modo molto, molto, molto ancora
quindi
più.
Dario, Alberto Luca ha guadagnato già uno spettatore, no?
Tu assolutamente
un invitato, non uno spettatore.
Bene, guadagnerà tantissimi perché veramente questa ricerca nel profondo degli abissi marini, secondo me è un argomento che affascina tantissimo, un po' come la paura di volare, l'aria, di stare là sospesi, così ognuno di noi ha delle fantasie, assolutamente un mondo personale che ricollega con i fondi marini. Secondo me è un argomento affascinante, non troverà uno spettatore ma migliaia di spettatori.
Dario, poi tu sei un po' a metà tra l'aria, perché hai fatto uno spettacolo Paura di volare,
sì, esatto,
e gli abissi, perché lavori a Ventotene, dove hai non solo una casa ma anche un festival,
sì,
multimediale, e quindi sei a un passo dagli abissi e poi ci sprofondi ogni giorno con i tuoi mattacchioni, come li chiami tu.
Esattamente.
Senti, allora, in prima fila Sistina, e salutatevi, grazie a Dario D'Ambrosi, presto.
Ciao,
grazie,
Dario.
Ciao Alberto, ciao e auguroni, ciao.
Grazie.
A noi che siamo gente di pianura, che se ne va.
Eccoci di nuovo qui, 88.100, Spazio Radio, Stelle, l'ospite di oggi, la nostra stella di oggi è Alberto Lucarecchi, realizzatore, primo attore di Squali, lo spettacolo che apre la stagione del Sistina il 10 ottobre, la stagione 2006-2007 del Sistina di Roma. Alberto Luca, abbiamo parlato di tante cose, ci siamo collegati con il tuo regista, con Dario D'Ambrosi, abbiamo parlato del Monstrum, del tuo squalo misterioso che gli spettatori godranno, sentiranno, temeranno forse anche, dal quale si lasceranno affascinare, ma raccontami in sintesi, se puoi, con suggestioni, con parole tue, come si dice a scuola, il mare cos'è per te?
Beh, per me il mare... È la mia grande passione, e se vogliamo gli squali sono solo un pretesto. E quando vado, quando sto sott'acqua, io mi perdo. E per certi aspetti dimentico anche i miei problemi. Quando facevo l'imprenditore sott'acqua dimenticavo i miei debiti, mica poco.
No, assolutamente no. Cioè proprio quelle che i latini chiamavano le cure. Ti dimenticavi le cure.
Esatto. E poi un incontro sott'acqua con gli animali è un'emozione. I pesci sembrano personaggi dei fumetti, i gamberetti sono più strani degli UFO, perfino i vermi sembrano fiori.
Ecco, siamo alla poesia. Infatti il mare è in sé poesia. Parliamo di un mondo altro. Tu ci dicevi poco fa, parlando con Dario D'Ambrosi, che mentre diversi, alcuni uomini, 12, sono stati sulla Luna, solo 2 hanno toccato la massima profondità possibile. Ci parlavi di un battiscafo, Trieste mi sembra,
esatto, sì,
l'abbia nominato. Il mondo marino è un mondo inconosciuto ancora, è uno dei pochi territori sui quali la longa manus dell'uomo civile, dell'Homo civilis, ancora non ha...
Non conosciamo quasi nulla, stanno cominciando a esplorare i fondali giapponesi, perché sul fondo del mare ci sono dei minerali grandi come dei cocomeri di manganese che valgono come una fuoriserie. Allora, per raccogliere questi minerali si stanno cominciando ad esplorare i fondali. Ma basta pensare che un battiscafo di profondità costa come il gabinetto di uno shuttle. Però di missioni sulla Luna ce ne sono state molte e invece negli abissi pochissime. Perché? Un po' per ragioni strategiche e militari, un po' per problemi perché le comunicazioni si sviluppano nello spazio. Ma forse credo che ci siano anche delle ragioni psicologiche.
Credo anch'io.
Perché quando si guarda su, a cosa si pensa?
A Icaro, alla liberazione.
E quando si guarda giù...
A Plutone, agli inferni.
E allora a noi ci piace di più guardare su che giù.
E poi in fondo il mare è acqua, è un mondo liquido, è un mondo scuro, ma è così vicino al cuore della Terra, un cuore bruciante, un cuore di magma incandescente. Quindi quest'unione di due elementi, acqua e fuoco, che si elidono a vicenda, il cui contrasto in fondo ha generato il mondo dal caos.
Esatto.
Quindi ci si avvicina un po' al punto interrogativo che sta all'origine dell'uomo, più misterioso del Big Bang, se vogliamo.
La vita è nata in mare, la vita è nata in mare, però noi per respirare sott'acqua abbiamo bisogno di attrezzature, abbiamo come andare sulla Luna, abbiamo bisogno di vestiti diversi, facciamo rumore, le bolle, e dobbiamo a volte anche accettare di essere prede. Leggevo sul giornale poco fa che un esploratore, un esperto di coccodrilli è morto per la puntura di una razza. Le razze noi...
È stato giustiziato da una razza, secondo me.
Bene, su questo non sono d'accordo, perché gli animali non sono né buoni né cattivi. In genere, quando uccidono, fanno solo il loro mestiere per mangiare. In questo caso, forse hai... No, un po' sono d'accordo, perché in questo caso probabilmente lui l'ha disturbata, perché una razza usa il pungiglione non per mangiare, ma per difendersi. Quindi evidentemente lui l'ha molestato e la razza l'ha colpito al cuore.
Il personaggio di cui al momento, scusate, non ricordo il nome, è il signore dei coccodrilli, il signore che per fare spettacolo...
Steve Irwin.
Ecco, il signor Irwin. Steve Irwin, confesso di non averlo frequentato e di non conoscerne le gesta. Ho conosciuto le sue gesta soltanto in queste ore, perché purtroppo, per carità, tutta la pietas del mondo, perché un giovane uomo è morto in questa maniera tragica, però con un signore che ad uso di spettacolo si è addirittura permesso di prendere in braccio un bambino di 1 mese e esporre questo infante alle fauci di un coccodrillo che veniva poi nutrito con pezzi di carne cruda, ovviamente, dal suddetto personaggio. E qui Alberto Luca mi ha detto, era più un domatore che un uomo della natura. Ci spieghi un po' il concetto, come si fa a essere amici della natura, amici del mare, amici dei cieli, amici degli animali e non persone che usano la natura per scopi personali?
Beh, il confine è molto sottile e soprattutto perché siamo in una generazione della comunicazione e quindi a volte per fare certe cose bisogna ricorrere ad alcuni sistemi. Porto un esempio. Poche decine di anni fa, quando una grande associazione ambientalista voleva far conoscere e far amare la natura e i boschi, prese a simbolo il lupo. E parlo di amici, parlo del WWF, dall'Inghilterra, e poi lo stesso Pratesi presero il lupo per proteggere i boschi, poi si è utilizzato in qualche modo il delfino per proteggere il mare, oggi è arrivato il momento forse di far capire che i grandi predatori sono preziosi per l'equilibrio della natura e quindi io sto usando da questo punto di vista lo squalo, che è l'unico grande predatore non protetto dalle leggi.
Quindi non ci sono ancora leggi specifiche che proteggono lo squalo?
No, salvo in poche nazioni del mondo, è l'unico grande predatore del pianeta che non è protetto ed è estremamente prezioso per la salute del mare, perché se c'è un pesce ammalato lui va lì, lo mangia e l'epidemia non si diffonde a tutti gli altri pesci, quindi è un custode della salute del mare. Però ecco, per tornare alla domanda, il confine è sottilissimo. Certo, prendere un bambino, metterlo vicino a un coccodrillo, anche se il bambino è il tuo e il coccodrillo pure, mi sembra che sia una forzatura.
Sì, una esasperazione, una forzatura ad uso, esatto, credo, economico e quant'altro, quantomeno della famosa immagine di cui parlavamo poco fa. Tu ci hai detto una cosa importante, lo squalo è un custode della salute del mare. Dove gli squali possono operare ancora? Dove esistono? Dove ancora allignano?
Gli squali ci sono in tutti i mari, acque calde, acque
fredde,
anche nel nostro Mediterraneo, anzi lo squalo bianco più grande mai catturato al mondo è stato preso proprio a casa nostra, era lungo più di 6 metri, aveva nella pancia un delfino, un altro squalo, una tartaruga grande come un tavolino e anche alcuni sacchi di spazzatura, ed era una femmina, è stata presa a Malta. E purtroppo ce
e questa
ne sono.
Signora squalo è morta a causa dei bidoni di spazzatura?
È stata pescata. No, no, è morta a causa dell'uomo, ma non per la spazzatura, ma per un amo.
Quindi avrebbe metabolizzato anche la spazzatura?
Sì, sì, assolutamente. Nelle pance degli squali sono stati trovati cappotti, targhe di automobili, impermeabili, rotoli di bidoni di vernice, cassette di legno, di tutto.
Incredibile.
Riescono poi a estroflettere lo stomaco e a tirar via quello che non gradiscono, oppure a digerire anche delle cose per noi immaginate.
Quindi è il miglior inceneritore che esista al mondo ed
sì,
è in natura.
Ma quando gli succedono queste cose è perché si sbaglia, magari mangia una cassetta di legno, ma quella cassetta magari è cascata da un peschereccio ed era piena di acciughe, per cui si è mangiata le acciughe con la cassetta e per cui le acciughe non si trovano più.
È un po' sia la balena di Pinocchio, sia Moby Dick veramente.
E diciamo che però è molto selettivo, ho portato degli esempi, se vogliamo, clamorosi, ma in genere non si sbaglia, sa quello che deve mangiare e io ne sono un esempio, perché sennò non starei qua, visto che li frequento quotidianamente.
Ti ha rifiutato?
Non rientro nel loro menù.
Senti, di balene ti sei mai occupato, l'altro grande monstrum?
E sono affascinato dalle balene, quando una balena ti nuota sopra la testa, ti si oscura il sole, ti sembra di stare sotto una nuvola, quando ti passa vicino, all'occhio grande come un pompelmo, e ti senti piccolo piccolo e allora rimetti insieme la gerarchia dei valori, dici, ma forse noi non siamo, non forse non siamo al vertice, questi comunicano da un oceano all'altro, una balena che è a Genova può comunicare con una che sta in Sicilia senza bisogno dei cellulari
e microsuoni, ultrasuoni, questi sistemi che hanno loro,
sì,
basse frequenze,
sì.
Senti, l'occhio della balena mi ha affascinato questa tua descrizione, un occhio grande come un pompelmo, è vero che la balena guarda, possiamo credere a queste descrizioni letterarie che ci hanno tramandato l'occhio della balena, quest'occhio obliquo e grande che alla fine penetra nell'animo dell'uomo?
Allora, avere, nuotare vicino a una balena è una delle esperienze, delle emozioni più forti che si provino assolutamente in natura. Poi c'è balena e balena, sono, se vogliamo generalizzare, delle enormi mucche, perché sono molto mansuete, anche se possono essere pericolose, perché un colpo di coda di una balena può stritolare un cavallo, quindi bisogna evitare di spaventarla soprattutto.
Tu hai accarezzato una balena?
Molto spesso, io sono specializzato in squali e balene, sono i miei amori.
Il mare, questo elemento della terra che fa parte del nostro mondo terreno e che però è così diverso dalla terra, questo elemento liquido, mare, due sillabe, come Roma, quelle cose che ti si stampano nel cuore, nell'anima, nello spirito, nel cervello e non se ne vanno più. Abbiamo con noi Alberto Lucarecchi che è protagonista di Squali, l'abbiamo detto, lo ricordiamo per chi si mettesse all'ascolto solo in questo momento, 88.100, Nuova Spazio Radio. Alberto Luca, mentre parliamo arrivano in redazione telefonate, i radioascoltatori ci chiamano, hanno tantissime domande per te, te ne volto alcune perché sono davvero interessanti. tu uomo di mare, amico degli squali e delle balene, tu ci hai appena confessato che hai accarezzato questi mostri marini che mostri poi non sono, e sono creature diverse, grandi, immani, misteriose. Tu mangi pesce?
Alcuni pesci sì, alcuni pesci no.
Ci fai la distinzione e ci dici perché?
Allora, per esempio, non mangio il pesce spada e non mangio gli scampi, ovviamente non mangio gli squali, che sono anche un po' le mie modelle, e in genere non mangio i tonni. Non mangio il pesce spada perché mangiarsi un pesce spada è come mangiarsi una pantera, è un super predatore, non ne parliamo poi dello squalo. E quindi i predatori, i super predatori non vanno mangiati, la natura non prevede che l'uomo li uccida.
Fanno perché tu ci hai spiegato che... hanno delle caratteristiche particolari. Intanto, essendo super predatori, sono dei garanti della salute del mare.
Sono dei garanti della salute del mare, sono pochi, hanno bisogno di un grande territorio e soprattutto fanno pochi figli. Due squali impiegano 10 anni per raggiungere la maturità sessuale e poi fanno 6, 7, 8 figli. Due tonni fanno figli, fanno uova, e quindi comunque buona parte di queste schiudono e diventano figli, e ogni anno ne fanno 800.000. Quindi 2 tonni in 10 anni fanno una popolazione equivalente a quella degli abitanti di tutta Europa. 2 squali in 10 anni non riempiono neanche questo stanzino. Quindi mangiarsi uno squalo e mangiarsi un tonno non è la stessa cosa.
E ci parlavi anche del pesce spada.
Pesce spada per motivi analoghi, perché anche lui è un super predatore. Tra l'altro oggi nel Mediterraneo sono tutti piccolissimi. Una volta si prendevano pesce spada di 3 metri, 2 metri e mezzo. Oggi si prendono dei pesce spada di 1 metro e mezzo. Animali che non hanno avuto neanche un'opportunità riproduttiva. E non dare a un animale un'opportunità riproduttiva vuol dire condannarlo all'estinzione.
Ricordatevelo quando nei ristoranti vi propongono come piatto comune, come normalità quotidiana, il trancio o la trancia, come dicono orrendamente nei ristoranti, di pesce spada. Non mangiate più il pesce spada, il tonno è buonissimo.
Specie perché in genere queste trance sono grandi, hanno la sezione di un polpaccio, se vogliamo, mentre invece un pesce spada maturo avrebbe la sezione di un tronco. E quindi in genere sono, è come mangiarsi dei neonati. E poi non mangio gli scampi, perché per prendere 1 chilo di scampi il pescatore butta 49 chili di altri animali viventi, ricci, stelle di mare, coralli, voluturi e via di seguito, perché la pesca allo scampo è assai poco selettiva. Vanno sott'acqua a pescare con lo strascico, quindi dei grandi cestelli poggiati sul fondo del mare che arano il mare e distruggono tutto quello che trovano. È un po' come se uno volesse mangiarsi un cinghiale e per catturarlo usasse il bulldozer in un bosco.
Per cui se ne vanno assieme al cinghiale scoiattoli, lepri, alberi, fiori,
esatto.
Funghi e quant'altro.
Distrugge tutto, il cinghiale l'avrà pure preso, però ha distrutto un bosco.
Rifai l'elenco dei cibi da non consumare.
Non bisogna prendere i super predatori, quindi senz'altro lo squalo e il pesce spada. Mi limiterei a questo per non esasperare.
E poi basta con
gli scampi, perché uno potrebbe dire ma anche i gamberi, ma i gamberi sono quasi tutti di allevamento.
Senti, e il famoso lusso che ci si concede ogni tanto, magari un lusso celebrativo quando vuoi festeggiare qualcosa di importante, ostriche e champagne, le ostriche?
Sì, le ostriche. Allora, io ogni volta che...
Sui molluschi come stiamo?
Allora, questa è una bella domanda, perché l'uomo non ha mai, a livello di specie, non ha mai deciso fino a dove è lecito uccidere e dove invece bisogna smettere. Diciamo che andando nella scala alimentare, dai batteri al vicino di casa, siamo tutti d'accordo che si possono mangiare gli yogurt e tutti d'accordo che non si mangia il vicino di casa, anche se spesso se lo meriterebbe.
Certo, il famoso
se saliamo da una parte e scendiamo dall'altra, siamo tutti d'accordo che si possono mangiare quasi tutti i crostacei e siamo tutti d'accordo che non si possono mangiare i primati, scimmie, scimpanzé, eccetera, eccetera. Se continuiamo a salire da una parte e a scendere dall'altra, cominciano le differenze. Cultura, religione, tradizioni, abitudini alimentari, opportunità, mezzi economici e chi più ne segue, ne metta. C'è chi non mangia il maiale, c'è chi non mangia la mucca, c'è chi non mangia, chi è vegetariano, chi è vegan, eccetera, eccetera. Io non sono vegetariano, quindi mangio gli animali, però mi pongo la domanda, quali sì e quali no? E ognuno si dà le sue risposte, perché poi non ha una
risposta. Le tue, Alberto Luca?
Io sono molto sensibile al mare e quindi quando mi portano in un ristorante di pesce scelgo e se non c'hanno quel tipo di pesci prendo un'insalata.
Certo, per curiosità e frivolezza, un menù di pesce che tu consumi senza senso di colpa?
Beh, le alici, tutti i pesci di allevamento, quindi non è una scelta etica, è una scelta di compatibilità con l'ambiente.
Certo.
Fra qualche anno le mie figlie non potranno pescare, il mare sarà chiuso alla pesca, ma non lo dice Alberto Lucarecchi, lo dice la FAO.
Tu pensi che arriveremo nel breve giro di anni, in un breve giro di anni, alla chiusura dei mari?
Alla quasi chiusura, i pescatori diventeranno allevatori del mare.
Il Mediterraneo in primis, il Mediterraneo così battuto, insomma,
soprattutto dal
tempo di Omero fino ad oggi.
Però allora era quasi fascinoso, favolistico, storico. Oggi è battuto, ma da flotte asiatiche. Il Mediterraneo di fatto è rastrellato da coreani, giapponesi, flotte di Taiwan, in qualche caso sudamericani, che vengono e prendono il pesce, prendono il tonno soprattutto.
Famoso tonno che nel sushi giapponese troneggia come...
Un tonno può essere grande come una porta, pesare come un bue e valere come una Porsche. Vengono, ne prendono 7-8 mila, li individuano con l'aereo e poi li spediscono al mercato di Tokyo.
Perché pare che siano migliori i tonni del Mediterraneo dei loro tonni.
Esatto.
La famosa mattanza che si svolgeva, un evento tragico in quanto una vera e propria tragedia greca nelle tonnare siciliane, aveva un suo senso quando era compiuta dall'uomo con la fiocina nei confronti di un animale imponente come il tonno? Aveva un suo senso, immagino, un senso molto più preciso e condivisibile che non quello delle mattanze artificiali di branchi di tonno individuati da un aereo.
È brava, bravissima. Cioè, non, bisogna arrivare a un punto in cui si decide. Cioè, io non dico che i tonni non vadano catturati e mangiati. Sono buoni, fanno parte, ci siamo arrivati, sono 200.000 anni, noi siamo quello che siamo grazie al fatto che i nostri nonni erano dei cacciatori, non solo dei raccoglitori, degli allevatori. Però prendere i tonni con gli aerei vuol dire decimare una popolazione.
È come pescare con le bombe, far esplodere porzioni di mare, eccetera. C'è spazio per difendere il mare, Alberto Luca?
Credo che ci siano dei grandi spiragli, perché il mare è ferito ma per fortuna non è morto, e c'è una grande sensibilità. Spesso viene visto il mare come l'abbronzatura e lo spaghetto alle vongole. Però,
quasi sempre,
però nei giovani vedo uno spirito diverso. Io quando ero piccolo non avevo le fotografie di mare, c'erano i disegni. Oggi, grazie anche a persone che fanno il mio lavoro, è più facile fare amare un animale, non solo il delfino, ma tutti gli altri. E quindi non si può proteggere quello che non si conosce, io sono molto ottimista.
Una delle poche funzioni davvero importanti della televisione, secondo me, è quella di far circolare documenti, quindi documentari, su mondi che non conosciamo e che comunque dobbiamo difendere per la nostra sopravvivenza. Uno di questi elementi, una di queste condizioni è il mare. Sei d'accordo?
Assolutamente sì, sono d'accordo, perché poi sono le prime immagini che arrivano sul mare e penso che anche film, anche cartoni, mi viene in mente Nemo. Mi viene in mente lo squalo vegetariano che c'era in qualche filmato della Disney. Sono dei paradossi, ma aiutano. Perché noi amiamo l'orso? Perché l'abbiamo portato in braccio, perché c'è il pelo, ci sono i pupazzetti di peluche. I pesci sono freddi, non si possono prendere in braccio, non sono neanche stati salvati nell'arca di Noè perché non avevano bisogno. E quindi sono...
È vero, non hanno fatto parte degli animali che in coppia Noè ha salvato metaforicamente nella sua arca. È vero, i pesci nel diluvio allignavano tranquillamente. Era il loro
però ora cominciano a vedersi le peluche di orchette,
di delfini, soprattutto questo. Il delfino, ecco, raccontaci se hai accarezzato anche un delfino.
Sì, i delfini mi è capitato spesso, ma il delfino è l'apice dell'evoluzione. Se noi ci fossimo sviluppati in mare non saremmo potuti venire meglio di un delfino, voglio dire.
Ecco, infatti è l'uomo, è il corrispettivo dell'uomo nel mare, il delfino, alla fine dei
sì,
conti.
Sì, nel bene e nel male.
E nel male, certo.
Perché poi i delfini non sono mica rose e fiori, ci sono molti delfini che
hanno salvato. È vero che sono vendicativi, cattivi, si ricordano dei torti subiti.
Sono mammiferi, sono evoluti, hanno le cure parentali, per cui mamma e papà insegnano al piccolo, lo tengono vicino per anni e poi possono essere dispettosissimi. Ho visto dei delfini esplodere per aria e spaccare una medusa grande come un cocomero, oppure saltare vicino a delle lontre per fargli prendere un infarto mentre loro dormivano a morta galla in acqua, spaventandole. Sì, per cui...
Poi hanno dei cattivi vizi, quelli di tirare sui bambini appunto in modo maternale eccessivo, per cui li rendono viziati, deboli, come fanno le attuali mamme e gli attuali papà con i loro figli nell'Italia del 2006 e
ma
nell'Europa
del 2006.
Ma tu sei
una sub?
No,
e com'è che conosci così
È così un intento psicologico, un'attenzione psicologica. Secondo me il mare è un elemento magistrale, un elemento immanente, del quale non si può fare a meno. Credo che il rapporto col mare debba, metaforicamente o nella realtà, come è accaduto per te, accompagnare l'esistenza di una persona dalla sua nascita. Veniamo dall'acqua e forse finiremo nell'acqua, forse il paradiso è liquido.
Ma nella vita di tutti i giorni dipendiamo dal mare. Se ci viene da dire che tempo è domani, spontaneamente ci viene da guardare il cielo. E invece dovremmo guardare il mare. È il mare che determina le nuvole, non certo l'atmosfera.
E poi da dove è nata Afrodite? Dalla Fros, dalla schiuma del mare. Quindi il motore degli uomini e degli dei, dice Lucrezio, nel suo De Rerum Natura, scusa la citazione, ma è un po' così. La riproduttività, l'intento erotico, la sopravvivenza della specie vengono dal mare.
Assolutamente sì, l'acqua è vita.
Bene, con questo ti chiediamo di ricordarci i tuoi collaboratori in questo spettacolo. Ricordiamo, dal 10 ottobre a Sistina, Squali, protagonista Alberto Lucarecchi, regista Duccio Forzano
Ho il privilegio e la fortuna di lavorare con la crema, secondo me, degli attori più bravi che ho conosciuto, che abbiamo trovato in Italia. Mia moglie nello spettacolo è Beatrice Luzzi, bravissima, con tanti colori, tante note di emotive. La sirena è una straordinaria cantante di cui parlavamo prima, Giulia Ottonello, genovese, e mi farà venire la pelle d'oca. L'altro, e non posso dire il ruolo che ha, ma comunque l'altro si chiama così, è Carlo Ragone, un grande del teatro italiano. Poi c'è Tony Allotta, bravissimo anche lui, che fa la vittima, perché poi gli squali, ahimè. A volte capita, per cui... Perché
sangue, Iago, sangue.
E poi c'è Pier Maria Cecchini con una presenza del tutto particolare. Ci aiuta in questa avventura dal punto di vista teatrale con un coordinamento, una direzione teatrale, Claudio Boccaccini. Poi ci sono le musiche strepitose di Massimo Nunzi, bellissime, ha messo insieme il jazz con le emozioni, sono felice di quello che Massimo, cioè, ha messo le ali alle note proprio.
Perché il mare è solo apparentemente silenzio.
Il mare
in
è il mondo del rumore.
La famosa musica del mare esiste.
I suoni si diffondono sott'acqua 7 volte di più che nella terraferma, i sommergibili dialogano da una parte all'altra degli oceani. E poi ci sono le scene di Stefano Cacciapaglia, i costumi di Rosanna Grassia, le coreografie di Patrizia Mancini e di Laura Comi, che è l'etuale del Teatro dell'Opera, perché ci sono alcuni momenti.
Immagino le fluttuazioni delle oceanine, ci sono le ninfe dell'oceano spettacolo.
Ci sono le ninfe dell'oceano, che sono un po' un appendice della sirena, ma che faranno sognare gli occhi, in questo caso, degli spettatori. E l'ho scritto questo spettacolo con Paola Conte e Giovanni Carrata.
Benissimo, che ci resta da dire? Semplicemente...
Venite!
Esatto, di esortare i nostri radioascoltatori a non mancare a questo appuntamento dal 10 ottobre a Sistina Squali, cioè in regalo per la vostra fantasia, per la vostra vita spirituale, il mistero del mare, grazie ad Alberto Lucarecchi.
Grazie Rita.
A presto, in bocca al lupo.
Mare, mare.